Buon pomeriggio, sono Francesco Palagiano della Fondazione Formit, specialista ICT e sicurezza. Il mio compito oggi è quello di cercare di spiegarvi in modo piuttosto semplice che cos'è il cloud computing. Sarà poi compito degli esponenti dell'industria che seguirà, diciamo, focalizzarsi sui diversi aspetti, nello specifico dal punto di vista tecnico. Dunque, che cosa affronterà la presentazione di oggi? Vedremo anzitutto che cos'è il cloud computing, quindi ne vedremo la definizione, l'evoluzione, le keyword e le tecnologie abilitanti. Qualche piccolo dettaglio sul cloud computing in pratica, quindi facendo riferimento al framework indicato dal NIST che si è occupato per primo di dare delle fondamenta standardizzate a questo modello tecnologico, e alla fine vedremo quello che è l'interesse per il cloud computing, quindi quello è il trend dal punto di vista dei possibili clienti, diciamo, di questa tecnologia, e quali sono le domande ricorrenti relativamente a questo tipo di modello. Ma che cosa è il cloud computing? Da dove nasce l'origine di questo termine? Diciamo che viene fuori da una parola inglese che è cloud, di due parole inglesi, una è cloud, la nuvola, e deriva da quando internet veniva considerata, lo è ancora oggi, ma diciamo veniva considerata inizialmente una nuvola perché lo stack del protocollo non permetteva di vedere, di capire esattamente dove il messaggio passasse, si sapeva soltanto che partiva da una parte, arrivava da un'altra e attraverso le linee di internet poteva prendere una strada qualsiasi. E l'altro è il termine computing, che è diciamo, il termine che indica l'attività specifica svolta dai computer e che comprende la computazione, quindi l'elaborazione vera e propria, la logica di coordinazione dei vari processi e l'archiviazione, cioè lo storage. Quindi, diciamo, unendo queste due parole, il cloud computing in parole semplici dice che ormai si è spostata l'attenzione di elaborazione da un singolo computer o un singolo data center a una serie di infrastrutture tra di loro collegate e coordinate che sono geograficamente distribuite, tipicamente attraverso internet. Vediamo che il NIST dà una definizione piuttosto precisa di cosa sia il cloud computing. Tenete presente che questa è la 15ª versione della definizione del NIST. Questo perché il cloud computing, pur essendo un modello piuttosto maturo, è ancora in via di evoluzione. Questo dovuto proprio alle tecnologie che lo compongono. Quindi i punti chiave sono il fatto che sia un modello che permette un accesso a delle risorse che sono condivise, che sono configurabili e che possono essere, diciamo, rilasciate in modo piuttosto veloce e semplice, minimizzando il più possibile i contatti con il provider, in quanto, diciamo, tutte le logiche di coordinazione e di gestione vengono già a monte predefinite attraverso dei contratti specifici. Per arrivare al cloud computing si è dovuto attendere in qualche modo l'evoluzione di tre aspetti. Uno, l'evoluzione delle reti, che ha portato anzitutto a passare da un concetto di una rete piuttosto isolata, quindi una rete locale, unica, in cui erano corrispondenti l'aspetto logico e fisico della rete stessa, ha la possibilità di avere delle VLAN, quindi delle virtual LAN, più reti logiche all'interno di una stessa rete fisica, fino ad arrivare ad avere l'unione di più reti fisiche geograficamente separate in modo sicuro attraverso le virtual private network. Dal punto di vista, diciamo, dei modelli elaborativi, abbiamo avuto, per quanto riguarda i data center, l'evoluzione da un concetto di elaborativo principalmente basato su mainframe al quello che è stato poi un modello che si è affermato a partire dagli anni 60, che è il distributed computing, quindi la possibilità di dividere i calcoli anche più complessi su una serie di macchine che spesso replicavano attività fatte da altre in un'ottica di ridondanza, per arrivare poi al grid computing, che ha permesso di, introducendo anche il concetto di organizzazione virtuale, di avere una E una suddivisione dell'elaborazione più ordinata, gerarchizzata, in cui ogni macchina del grid svolgesse delle funzioni particolari e avesse anche lei una sua ridondanza. Abbiamo poi avuto anche un'evoluzione dei paradigmi applicativi, laddove siamo passati da un concetto in cui una macchina era principalmente stand-alone, quindi doveva bastare a se stessa e fornire tutto ciò di cui aveva bisogno l'utente. Siamo andati verso una logica client-server, che è stata anche sfruttata in quello che viene definito il web 1.0, in cui io comunque ho la mia macchina che mi serve per fare determinate operazioni e mi rivolgo all'esterno soltanto per determinate applicazioni specifiche, per arrivare poi al concetto della condivisione avanzata, basata sul Web 2, sulla SOA, sui cosiddetti software social, dove praticamente la condivisione dell'informazione è ciò che è al centro dell'universo dell'utente. Quindi l'evoluzione di reti, modelli e paradigmi ha permesso la nascita del modello, del concetto del cloud computing, che non è per questo una nuova tecnologia che bisogna imparare a gestire, ma in realtà è un nuovo modo per gestire delle tecnologie già esistenti che vengono assemblate solamente in modo diverso. Quali sono le parole chiave di questo nuovo modello? Anzitutto la flessibilità, in quanto noi abbiamo la possibilità di avere una riduzione dei costi e di avere uno spostamento dei rischi in base a quelli che sono i contratti anche che noi stipuliamo con il fornitore, e i rischi dovuti alla gestione dell'infrastruttura ICT direttamente da noi verso il fornitore. Questo naturalmente se esternalizziamo la nostra infrastruttura. Abbiamo una rapidità di aggiornamento, in quanto essendo basata principalmente sulla virtualizzazione è possibile aggiornare tutto quanto il parco software installato in modo piuttosto rapido attraverso dei particolari meccanismi. Abbiamo poi la scalabilità, in quanto la potenza si accorda a quelle elaborative, si accorda direttamente alle nostre necessità di picco, e questo proprio dovuto all'introduzione appunto delle macchine virtuali, grazie alle quali è possibile spostare potenza elaborativa da una macchina a un'altra a seconda delle esigenze. Abbiamo poi anche la mobilità, il fatto che con l'unico necessità di avere una connessione al cloud, noi possiamo avere i nostri dati disponibili ovunque, quindi non più solo attraverso la nostra postazione ma da qualunque dispositivo, in quanto quello che diventa fondamentale nell'ambito del cloud non è più l'applicazione installata sulla macchina ma è il browser per il collegamento al cloud e per poterne usufruire i servizi. Infine abbiamo l'ultima, che è anche molto importante nell'ambito della sicurezza, che è la continuità operativa, in quanto i concetti di business continuity e disaster recovery sono propri delle infrastrutture basate sul cloud. Il NIST definisce per il cloud computing delle tecnologie abilitanti e le divide in due parti: tecnologie primarie, che sono quindi mandatorie, che devono essere presenti all'interno del cloud, di ogni cloud computing, che sono la virtualizzazione, la possibilità di utilizzare una tecnologia grid, le service oriented architecture, che sono particolari modi di configurare le proprie applicazioni anche su web per avere una maggiore interoperabilità, come abbiamo detto il calcolo distribuito, la necessità di avere reti a banda larga per poter usufruire senza problemi di tutti i servizi garantiti dal cloud, utilizzare il browser come unica piattaforma d'accesso al cloud e la possibilità, questo soprattutto per le cosiddette mega cloud, quelle di tipo pubblico, di utilizzare software free open source per abbattere i costi. Individuo poi sempre il NIST altre tecnologie che sono opzionali, ma comunque sono sempre importanti per la realizzazione di un cloud. Queste tecnologie sono i sistemi autonomici, cioè la possibilità dei vari sistemi di potersi gestire, configurare e adattare in modo autonomo rispetto alle esigenze. La possibilità di utilizzare l'interfaccia web 2.0, quindi interfacce dinamiche che tramite web mi diano le stesse flessibilità e dinamicità che io posso avere con l'applicazione installata sul mio computer. Ambienti applicativi che siano basati appunto sul web, che quindi possano essere utilizzati tramite browser, e alla fine i service level agreements per poter misurare le performance in modo del tutto obiettivo, sia da parte del cliente che da parte del fornitore. Il NIST individua quindi un framework complessivo per cloud computing, individuando 8 caratteristiche comuni. Queste caratteristiche sono la possibilità di scalare la potenza elaborativa in base alle necessità, l'omogeneità tra le varie macchine che forniscono il servizio, la virtualizzazione, il basso costo del software, la distribuzione geografica e così via. Abbiamo poi individuo poi 5 caratteristiche essenziali, la più importante delle quali sicuramente è la possibilità di usufruire dei servizi in base alle richieste, cioè trasformare in pratica i servizi da un qualcosa che è sempre attivo, anche quando non genera utilità e quindi crea solo uno spreco, invece la possibilità di attivarlo on demand, su richieste, e quindi ottimizzando i costi. E vengono a questo punto individua 3 modelli di servizi che sono rispettivamente il software as a service, il platform as a service e l'infrastructure as a service. Nella prossima diapositiva vedremo nello specifico di cosa si trattano. E individua alla fine 4 modelli di realizzazione per il cloud computing. Una private cloud sono le cloud cosiddette private, in cui il cliente decide di creare una propria cloud indipendente da tutte le altre e può gestirla o direttamente lui o appoggiandosi a un fornitore. Una community cloud, che invece è riferita a più soggetti che si uniscono tra di loro perché per motivi normativi o di obiettivi o organizzativi hanno necessità di condividere alcune informazioni. Anche in questo caso la cloud può essere gestita o internamente o appoggiandosi direttamente a un fornitore esterno. E alla fine abbiamo le public cloud, che sono le cloud normalmente distribuite tramite internet, di cui insomma ci sono diversi esempi. L'unione di 2 o più di questi tipi di cloud dà origine poi all'hybrid cloud, quindi è possibile anche costruire un ponte tra diverse cloud attraverso una cloud, diciamo, che le sovrasta e le mette in comunicazione. Abbiamo parlato prima di SaaS, PaaS e IaaS, vediamo un attimo in dettaglio che cosa sono. Su una base che è un'infrastruttura hardware, che può essere costituita dai normali data center piuttosto che dall'unione di altre cloud, servizi di storage e quant'altro, si appoggiano i servizi di infrastructure as a service. Questi servizi sono normalmente server, storage e hardware di rete con relativo software, che vengono messi a disposizione dell'utente per poterli gestire e configurare secondo le proprie necessità. Naturalmente entro certi limiti. Platform as a service invece sono quelle piattaforme di sviluppo e deployment grazie alle quali nell'ambito di una cloud un qualunque cliente può sviluppare una propria applicazione ed effettuarne il deployment nel cloud stesso, per metterlo poi a disposizione di altri utenti o degli utenti della propria stessa organizzazione. Abbiamo quindi il software as a service, che sono applicazioni utilizzabili normalmente tramite internet o comunque tramite web browser, la più semplice delle quali può essere ad esempio il servizio di webmail, piuttosto che potrebbe essere un servizio di gestione del personale, di gestione della logistica e quant'altro. Quindi soprattutto questo stack si poggia che cosa? Il web browser, che viene utilizzato dall'utente, che quindi a seconda delle sue necessità si interfaccerà con uno dei diversi layer di servizi messi a disposizione dal cloud. Vediamo velocemente quelle che sono le ricerche del cloud computing svolte in questo caso tramite Google. Vediamo sulla sinistra abbiamo in ordinate il volume delle ricerche effettuate in ascissa al tempo. Vediamo come nel tempo, diciamo, l'interesse verso i sistemi, i modelli alternativi al cloud computing sono sempre più scesi, mentre il cloud computing a partire dal 2008 è praticamente esploso e ha più che quadruplicato i precedenti paradigmi, le ricerche sui precedenti paradigmi. Questa è la situazione globale. Riguardo invece alla situazione italiana, vediamo che abbiamo una situazione un po' particolare, in cui praticamente le ricerche sono sì concentrate ma sporadiche nel tempo. Questo probabilmente indica che in Italia ancora c'è una tensione, ma soltanto relativamente alle nuove informazioni per sapere se ormai il cloud computing è maturo per le proprie esigenze. Quali sono le principali preoccupazioni dei potenziali clienti del cloud computing? Vediamo che all'ultimo posto abbiamo il fatto che ci siano ancora pochi principali fornitori, abbiamo poi il fatto che delle previsioni normative proibiscano l'adozione del cloud, il fatto che nel caso in cui ci si accorga che non è la tecnologia giusta sarebbe difficile tornare in casa, il fatto che l'on demand in realtà alla lunga potrebbe costare di più che utilizzare la propria infrastruttura, il fatto che ci siano poche possibilità di personalizzazione in quanto legate solamente agli strumenti dati a disposizione dal fornitore, il fatto che sarebbe difficile eventualmente integrarlo con la struttura IT interna, che la disponibilità sia legata a fattori esterni non imputabili all'infrastruttura del cliente, che le performance possano degradarsi in quanto il cloud potrebbe essere sfruttato anche da messo a fattore comune con altri, ma soprattutto vediamo che il problema che sta più a cuore di tutti è quello della sicurezza. Proprio partendo da questi ultimi tre punti, quindi sicurezza, performance e disponibilità, e concentrandoci soprattutto sulla sicurezza, il convegno di oggi cercherà di dare una risposta a queste preoccupazioni, soprattutto facendo emergere qual è lo stato dell'arte del cloud computing e quali sono le risposte che può dare ad oggi il cloud computing e quelle che sono le necessità di sicurezza, specialmente nel campo dell'homeland security. Gli interventi sono stati cambiati rispetto alla scaletta che vi sarà data, in quanto abbiamo cercato di dare una maggiore uniformità alla scala degli interventi. Avremo quindi Microsoft che ci illustrerà i suoi servizi per il cloud computing e accennando all'esperienza Open Government Data Initiative che ha avuto con il governo americano. Dopodiché Fujitsu ci illustrerà quali sono le sue le tecnologie, soprattutto per quanto riguarda l'approccio multiagenzia e il concetto del dual use. Avremo poi Oracle che ci parlerà delle sue tecnologie che sono fondanti per la realizzazione di un cloud computing che soddisfi le esigenze dell'homeland security. IBM che ci illustrerà invece come minimizzare gli impatti di transizione e di gestione di una cloud computing attraverso la governance della stessa, e per finire Elsag Datamat ci farà un punto della situazione su quello che è un progetto di ricerca per vedere anche quelli che sono magari i futuri scenari per il cloud computing, parlandoci del progetto Reservoir. A questo punto io passo la parola a Mario Fontana, Senior Architect di Tecnologie SOA e Cloud Computing di Microsoft Corporation.